Dal fonografo al microsolco. Un programma ideato da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Amici di Dal fonografo al microsolco, dopo i fasti di Sanremo, la settimana sanremese, insomma tutta questa cosa che smuove tutto il panorama musical discografico italiano, che piaccia o non piaccia, insomma Sanremo c'è, siamo arrivati a un nuovo appuntamento di Dal fonografo al microsolco e Massimo Baldino, che ovviamente vi saluta dalle pagine del discobolo.net e in collegamento da l'altro studio, che è quello di un posto molto vicino a Sanremo, che è Savona, abbiamo Giacomo Schivo. Ciao Giacomo.
Ciao, ciao Massimo, ciao a tutti.
Beh,
come va?
È un piacere averti con noi ancora una volta, ormai stiamo condividendo, poi presto Giacomo avrà un suo programma e quindi magari mi abbandonerà, ma per il momento insomma, stiamo condividendo questo spazio a due voci.
Eh sì.
E oggi abbiamo, devo dire, una scaletta molto densa, no? di personaggi, di amici da salutare. Scriveteci, ricordiamo che ci potete mandare le vostre mail.
Esatto, le mail all'indirizzo di posta elettronica ildiscobolo@gmail.com.
Se voi ci mandate le vostre mail anche con le vostre richieste musicali, noi insomma nel limite del possibile cerchiamo di intervenire mandando in onda i vostri dischi e i vostri personaggi. Per esempio dagli Stati Uniti un certo signore che si chiama Jarvis Johnson, detto bene?
Sì.
Non è parente di Lydia Johnson, di cui poi parleremo, credo di no.
No, purtroppo no.
Né del presidente, immagino. Comunque è un collezionista molto importante, insomma, in America, e ci chiede delle registrazioni di un tenore, sul quale non saprei che aggiungere, Edoardo Tagliani.
Sì.
Mai sentito.
Edoardo Tagliani manca anche a me, purtroppo.
Sì. Ecco. E quindi noi non possiamo che, per questo nostro signore amico Jarvis Johnson dagli Stati Uniti, dare spazio a un brano che Edoardo Tagliani incise con Bruna Conti negli anni 30, mi pare.
Sì, nel 1934.
Beh, allora, era un film, Una notte con te, e disco della mitica etichetta Excelsius, e facciamo ascoltare L'amore cos'è, Edoardo Tagliani e Bruna Conti.
Mi chiedi ancora cos'è l'amore? Non seccarmi più, c'è un tale affare, non so spiegar. Se vuoi sapere cos'è, non chiederlo a un dottor. Non è un malore, né un raffreddo.
L'amore cos'è? L'amore cos'è? Un dardo nel cuore, gioia e dolore, ridore fa sé. È un flirt, un sì, un e poco di illusione. È un bacio, vien d'abbandono.
L'amore cos'è? L'amore cos'è? Miracolo man, premito strana, la camma che è un sogno che alla vita dà sapor. E questo l'amor, l'amor.
Se non lo sai tu, lo sai il tuo cuore, cos'è l'amor. Se non amo più, avrà un dolore, poi il buon umor.
E tutto ciò perché l'amore è quel mistero che fa soffrire di piacere.
L'amore cos'è? L'amore cos'è? Un dardo nel cuor, gioia, dolore, ardore, ma che è un flirt, un sì, pure poco di tusio. È un bacio, pien d'abbandono.
L'amore cos'è? L'amore cos'è? Miracolo umano, fremito strano, arca, ma che è un sogno che alla vita dà sapor. E questo l'amor, l'amor.
Mi
dà un mal, mi dà un trono, ma che è un sogno che alla vita vapor, e questo amor,
L'amore cos'è? Questo è un brano italiano che non potete non conoscere perché l'hanno ricantata poi un po' tutti, la Merlini, insomma, e tanti altri. Ne ricordo anche, la ricorderai probabilmente anche tu, essendo esperto di televisione, una bella chicca di chi? Lelio Luttazzi e Millì che la ballarono anche, fu insomma, uno di quegli episodi televisivi indimenticabili.
Da Studio 1, sì, bellissima. Beh. Lei e Luttazzi che cantarono e ballarono.
Perché sì. Veramente questa è una canzone proprio che denota, insomma, un'epoca, no?
Vero.
E ora facciamo un salto indietro nel tempo.
Qualche anno prima, torniamo al 1927, sempre Edoardo Tagliani, la canzone è del grande Bixio, si intitola Il faro blu.
Non era parente di Renato Tagliani, no, non credo.
No, Renato Tagliani aveva due L.
Ecco.
Quindi questo no.
Il faro blu, 1927 per l'amico Gervas Johnson.
Dal fonografo al microsolco. Thank you.
Beh, dopo questo delizioso inizio proprio con i primordi, perché qui nell'archivio del discobolo.net abbiamo di quelle cose che non siamo neanche riusciti a datare. Noi abbiamo detto prima, presentando la canzone degli italiani 1927, presumibilmente è molto difficile spesso collocare, anche avendo i numeri di catalogo, certi brani, perché poi insomma sono anni talmente lontani da noi. Vabbè, comunque, il discobolo@gmail.com, il nostro indirizzo di posta elettronica, dove affluiscono moltissime vostre mail. Per esempio, ora abbiamo un amico da Forlì, Giorgio Zoffoli, che saluto perché ora faremo ascoltare tra poco anche un brano, sai, del gruppo di Giorgio Zoffoli.
Ah, benissimo.
E hanno fatto un CD molto carino che mi hanno fatto arrivare, Italian Swing Band, e la band si chiama Maramao.
Bello, bello, bello. Ho letto la recensione in questi giorni. Ecco, non sapevo che fosse lui, questo Giorgio Zoffoli, in questa band qua, ma ho letto delle cose meravigliose, veramente pareri entusiastici, quindi mi fa piacere salutarlo.
Tra poco vi facciamo ascoltare proprio questa band originalissima, Maramao Italian Swing Band. Prima però ci occupiamo di quello che è un po' l'hobby, no, di Giorgio Zoffoli. Sì. Cioè quello di completare una biografia su un personaggio della sua Forlì, che è Mario Bonavita, in arte Marf.
Grandissimo Marf.
E lui sta mettendo insieme, ha messo insieme tutto il materiale, biografia, foto, i mandolini, cioè insomma gli spartiti, incisioni originali che ha raccolto in MP3, di cui una poi ci ha anche mandato e ora ve la facciamo ascoltare, perché Marf è stato grandissimo, insomma.
Beh, certo, uno degli autori, uno di quelli grossi.
Se ne parla poco perché è venuto a mancare nel 1946, quindi insomma è morto giovanissimo, poi c'è subito dopo la guerra, sono passati tanti anni e quindi spesso si sente parlare di Marf, ma non se ne sa poco. Parlacene tu, vai, che io sono giù di voce, Giacomo.
Tu sei giù di voce, ma io anche. Comunque Marf era studente di farmacia, dopo essersi laureato in chimica farmaceutica andò a dirigere una farmacia a Milano, nel capoluogo lombardo, sì, però la sua passione per la musica, come si dice, lo portò fuori dai binari, lo spinse a sperimentarsi nel campo artistico. Milano, tu sai, insomma, la galleria e tutto il resto, è una città dove si incontrano grandi artisti, compositori di successo, eccetera. Quindi,
non è Cantuccio Ermenate, non...
Esatto. Sì, in quegli anni incontrò in galleria, non so, Vittorio Mascheroni, Paul Bernard, Bixio, di cui abbiamo ascoltato la canzone prima, Eldo Di Lazzaro, che era quello di Reginella Campagnola, il grande Gorni Kramer e molti altri. E insomma, lui ha scritto molte canzoni, per esempio Sotto l'ombrellino con te, Chiudi gli occhi Rosita, Nostalgico Slow, famosissima.
Signorine non guardati marinai, mi pare anche.
Esatto, tutto quanto, Aranci, dicevo al cuore, eccetera, Passeggiando per Milano. Quindi, insomma, sono tutte canzoni che ancora oggi la gente canticchia o perlomeno ha sentito nominare. E perché? Perché sono state date ad interpreti come Carlo Buti, come il Trio Lescano, come Michelle, come Lydia Johnson, come anche la nostra grande Millie.
So che Marf, tra l'altro, come tutti i grandi geni, non ha fatto solo, cioè non amava solo la musica, ma spaziava in altri campi della pittura, amava fare il ricercatore scientifico, interessarsi degli animali, dei fiori, insomma era veramente una capa tosta.
Ma se tu pensi appunto che la sua villa di famiglia si chiamava Il Tesoro, ecco, quindi in quella villa, no, componeva musica, dipingeva i quadri, allevava i polli, conigli, piccioni, insomma era un genio, come si direbbe oggi.
Bene.
Tu dovresti prestarmi la Luisa. Tutti quanti posseggono una moglie, posseggono un amante, a volte due o tre. Solamente io me ne resto solo, perché nemmeno un cane vuol star vicino a me. Passeggiare da solo, che tristezza, e poi bella figura davvero non si fa. Ah, potessi per una volta con una donna mostrarmi in società. Tu dovresti prestarmi la Luisa per una sola sera. Non mi dire di no, mio caro amico, non farmi quella cera. Solo un amico si può far di questi favor? Per una volta non sarà d'aver disonor. Se n'andremo a passeggio per il corso con aria signorile, tutti quanti diranno: guarda, guarda, che coppia fai gentile. Chissà l'invidia che per strada io desterò quando a passeggio con Luisa mi mostrerò. Esser solo nel mondo che è brutto, non tanto per se stesso, ma per la gente che può pensare, chissà per qual ragione, quell'uomo con le donne insieme mai non è. Ah, potessi per una sola volta mostrare a questa gente che al fine anch'io ce l'ho. Una donna che mi dà il braccio e che mi dice: andiamo mio cocco, tu dovresti prestarmi la Luisa per una sola sera. Non mi dire di no, mio caro amico, non farmi quella cera. Solo un amico ti può far di questi favor. Per una volta non farà d'aver disonor. E n'andremo a danzare fra la gente felice e spensierata. Tutti quanti diranno: guarda, guarda, che coppia innamorata. A mezzanotte sotto casa la lascerò. E all'indomani, se vuoi l'affitto, ti pagherò. Per una sola sera. Non farmi quella cera. Amico caro, amico mio, non dir di no.
Beh, carina questa canzone cantata direttamente da Marf. Io la conoscevo nella versione di un altro grande di cui prima o poi ridovremmo ne abbiamo parlato, ma dovremmo riparlarne, Rodolfo De Angelis.
Rodolfo De Angelis, che aveva anche cantato Ma cos'è questa crisi?
Sì, perché credo che la canzone sia di De Angelis. Tu dovresti prestarmi la Luisa, che abbiamo riascoltato da Marf, e io vi devo confessare, ho capito il senso, perché ci sono molti doppi sensi, molte cosucce in sta canzone, che mi hanno fatto capire gli amici scrivendomeli via mail. Io non avevo capito che in realtà il signore, essendo dall'altra sponda gay, aveva bisogno della Luisa per non farsi criticare, no? Insomma, un po' come certo, quelli che fanno i matrimoni di comodo, no? Lui invece che i matrimoni di comodo faceva le fruitine di comodo, le uscitine per la città con la Luisa sotto braccio, e tutti dicono: vedi, insomma,
e tutto andava bene.
Ecco, vabbè, cioè, questo è il senso. Pensate voi come erano perversi.
Molto, poi se pensiamo appunto a quanti anni sono passati, insomma. Invece adesso andiamo sempre con Marf, il sì. Binomio Marf Mascheroni. Io conosco un bar, eseguito dal Trio Lescano con l'orchestra diretta da Pippo Barzizza.
Gran bel brano. Thank you. E così abbiamo parlato anche di Marf, mi sembrava giusto, per rendere omaggio anche a questo amico, nuovo collaboratore del Discobolo, Giorgio Zoffoli, di cui vi ho detto mi ha mandato questo CD, disco. Molto sì. Interessante, disco dei tuoi tempi, ora fanno i CD, schifo. Sto scherzando.
Chiedo venia.
Insomma, lui ha rifatto praticamente, ma in maniera veramente gustosa, tutte le canzoni che poi hanno fatto la storia della musica italiana, Maramau perché sei morto, Sotto l'ombrellino con me, Adagio Biagio, Nostalgico Slow, e sono tutte canzoni firmate da Marf, Bombolo, Sono tre parole, Mille lire al mese, Tornerai, Non dimenticare le mie parole, se le leggo tutte poi vivendo anche il CD vi dico quanto costa, quindi mi fermo e ne ascoltiamo una. Allora direi di ascoltare la prima, Maramau perché sei morto, perché dà il nome alla band, insomma, no? Che si chiamano Maramau Italian Swing Band. Quindi complimenti a Giorgio Zoffoli, veramente molto bravi, complimenti. Tutti pazzi per lo swing, titolo del CD che potete naturalmente, dovete naturalmente acquistare, perché è giusto che queste canzoni continuino a vivere attraverso il nostro lavoro, che ovviamente ve le proponiamo nel nostro sito, ma anche attraverso il lavoro di altri musicisti. Mi viene in mente il bravissimo Paolo Piccardo, che amano queste sonorità e che le fanno rivivere attraverso appunto arrangiamenti, purché siano fedeli in qualche modo.
Siamo filologici, ecco.
Oh, vabbè.
E poi, esatto, no? Si fanno anche conoscere alle nuove generazioni questi brani qua.
Beh, io il discorso su Marf non l'abbiamo del tutto terminato. Dai, ormai facciamo ascoltare un'altra canzone, che è del 1934, la famosa Nostalgico Slow, che è anche nel CD appunto della band di Zoffoli, però ve la facciamo ascoltare in una versione molto raffinata.
Molto. Eh sì.
Perché è raffinata l'interprete. Lydia Johnson, io vorrei poi spendere due parole. Quindi, cioè, facciamo ascoltare questa bella canzone e questa bella voce.
E poi parliamo, sì, di Lydia Johnson. Certo. Allora, Nostalgico Slow di Marfè Mascheroni, orchestra diretta dal maestro Mariotti, canta Lydia Johnson.
Quindi avete sentito che vocetta, e anche lei, un po' come le famose sorelle Lescano, aveva anche questo accento molto particolare, perché la Johnson naturalmente non era italiana, si chiamava in realtà Lydia Abramovich Johnson ed era nata in Russia, a Rostov, alla fine degli anni dell'Ottocento. Non era, insomma, noi certi personaggi sembrano, mamma mia, però no, insomma, era giovanissima quando nel 1934 interpretava questa Nostalgico Slow. E ha avuto una vita avventurosa, perché all'età.
Una vita da romanzo, è vero.
Insomma, perché c'è stata la rivoluzione sovietica, quindi è dovuta scappare dall'Unione Sovietica. Sì, a 10 anni era stata ammessa alla scuola di ballo di Mosca e aveva studiato con i più grandi, insomma,
del balletto russo, certo,
dell'epoca, e aveva conosciuto il ballerino inglese Albert Johnson, che poi sposerà e da cui ebbe una figlia,
nome,
una figlia, Lucy D'Albert, che fu anche
famosissima, certamente, grande Lucy Albert, certo.
So, fatto è che poi a un certo punto nel 1920 la Johnson arriva in Italia e viene accolta trionfalmente, compie un giro per i maggiori teatri di varietà italiani e poi di mezza Europa e si ripresenta nel 24, 4 anni dopo, nella veste di cantante e fantasista jazz.
Esatto, quindi ballerina, cantante, è stata una grande artista, faceva le riviste, faceva il vaudeville,
certo.
Insomma, è stata assegnata un'epoca, secondo me.
Poi nel 31 arriva praticamente il grande successo italiano, perché fa una rivista con la compagnia Molinari, insomma diciamo che tutta Italia conosceva il nome allora, in quegli anni, di Lyndia Johnson. Da qui poi tutta una serie di dischi incisi per la Odeon che
esatto.
ce l'hanno in qualche modo tramandata.
Ce l'hanno immortalata, sì.
E di film, perché è stata anche un'attrice mai protagonista. Ma quando serviva una bella donna, quando serviva una bellezza un po' conturbante, un po' particolare, la chiamavano, e quindi ha fatto tante comparsate in film famosi. Andatevi a rivedere per esempio l'Allegro Fantasma, a proposito
con Totò,
di trii vocali. Qui c'è il trio Primavera e c'è
sì.
Totò, ma c'è anche Lydia Johnson in questa pellicola del 41.
E poi nel 55, siccome hanno fatto uscire il DVD adesso,
sì.
da poco nelle videoteche, lei fa la parte anche di una scatenata maestra di ballo nel famoso French Cancan di Jean Renoir.
Pensate, ecco, quindi veramente insomma una gran bella carriera, diciamola, dai.
Esatto.
E ora ve la faccio ascoltare ancora in una incisione del 1934, una canzone anche questa da ascoltare e da godere proprio. Ti voglio dire.
Sì, molto elegante.
L'orchestra è ovviamente quella del maestro Mariotti, alla Odeon non ne avevano altre, quindi in quegli anni, finché non arrivò Ceragioli, l'orchestra è sempre Mariotti. No, vabbè, ovviamente scherzavo. L'orchestra Mariotti ha accompagnato Lydia Johnson, scherzavo, alla Odeon,
certo,
avevano
certo
anche Ferruzzi, avevano anche altre orchestre, ci mancherebbe. Mariotti era il direttore però artistico di questa importante etichetta,
etichetta,
e
sì,
tenne a battesimo tante voci femminili finché poi incappò i Meme Bianchi e se la sposò.
E la sposò, certo, e fece veramente un sodalizio umano oltre che artistico che è durato tanti tanti anni.
E volevo salutare Marcella Mariotti, che è la figliola che è nata da questa unione molto fortunata, e se mai ci stesse ascoltando la salutiamo.
Ciao Marcella. Ciao.
Vabbè, a proposito di grandi orchestre, il personaggio di oggi, del quale ci parla il nostro Marco Altimani, al quale cediamo la linea, è un altro grande direttore d'orchestra, un altro grande arrangiatore, un altro grande autore, tornerai non a caso, porta la sua firma l'eterno maestro Dino Olivieri.
Tu sai che t'amo, non ho che te, mi stai lontano, dimmi perché, la nostalgia non senti in cuor, non ti ricordi di me. Questa mia vita non può durar, tu sei fuggita, devi tornar, questo mio cuor ti vuole ancor. Tornerai da me perché l'unico sogno sei nel mio cuore. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Ho qui dentro mio la tua voce che dice tremando amor, tornerò perché tuo è il mio cuore. Se tu ritorni da me domani, i nostri giorni risplenderanno, e la perduta felicità nel nostro cuor canterà. Tu mi baciavi con folle ardor, se tu m'amavi con tutto il cuor, non puoi mentir, e certo un dì tornerai da me, perché l'unico sogno sei del mio cuor. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Ho qui dentro mio la tua voce che dice tremando amor. Tornerò perché tu sei il mio cuore.
Conosciamoli meglio.
Dino Olivieri nasce a Senigallia, in provincia di Ancona, nel 1905. Diplomato in pianoforte, armonia e composizione, dalla metà degli anni 30 si distingue come direttore d'orchestra particolarmente versato nell'utilizzo degli archi e successivamente si occupa di arrangiamenti e orchestrazioni per numerosi artisti, in particolare per conto dell'etichetta La Voce del Padrone. La sua orchestra del microfono sarà per tutti gli anni 40 tra le più prestigiose del momento, accompagnando i più importanti interpreti della canzone italiana. Dino Olivieri si rivela subito anche eccellente compositore, tanto che nel 1936, su testo di Nino Rastelli, firma Tornerai, un motivo che in poco tempo diventa un successo internazionale, inciso da nomi come Bing Crosby e Frank Sinatra, e lo colloca tra i più significativi musicisti di quel periodo. Seguono fino agli anni 50 successi come Eulalia Torricelli, C'è un uomo in mezzo al mar, Ti porterò sul cucciolo e parecchi altri molto popolari. Negli ultimi anni di attività fa qualche sporadica apparizione in veste di compositore al Festival di Sanremo dal 51 al 54, ma senza esiti di rilievo. Muore mentre era ancora in piena attività nel 1963 a Milano, dove da tempo si era trasferito.
Grazie dunque al nostro Marco Altimani, sappiamo se non tutto, qualche cosa di più di Dino Olivieri, che vi proponiamo in una incisione del 1937, Grossa Mela, Big Apple, che tra l'altro porta accanto alla firma americana di Jet Set l'arrangiamento firmato da un altro grande musicista che è Giuseppe Funaro.
Del quartetto Funaro, del quartetto Jazz, un nome grandioso.
È godibilissima questa versione dell'orchestra di Dino Olivieri. C'era la voce ovviamente del cantante, ricordiamo anche Claudio Terni, che di tanto in tanto appare quando accanto a Dino Olivieri, poi insomma negli anni, fine anni 40-50, anche in CGD con incisioni sue in qualità di solista. Era la sua la voce di questa Grossa Mela, Big Apple, che abbiamo riascoltato per commemorare con questa incisione del 37 l'eterno maestro importantissimo Dino Olivieri. Ora abbiamo un'altra mail e ci spostiamo in anni un pochino più recenti, diciamo. Grazie a Fausto Cartoni. Ciao Fausto.
Allora Fausto Cartoni ci chiede, dice: sono un collezionista di file della canzone italiana e ho una piccola questione da sottoporvi. La canzone Il pianino è partito da Napoli, cantata da Aldo Donà ed Elena Beltrami, si riferisce al 48, come riportato nell'elenco delle canzoni contenuto nella biografia di Aldo Donà sul vostro sito ildiscovolo.net, oppure al 1950 come riportato nel sito della canzone stessa? E a questo, caro Massimo Baldino, devi rispondere tu.
Ora, a parte, voglio dire, i refusi che sono sempre possibili da parte
quando c'è talmente tanto materiale
di chi compila le schede. No, comunque la canzone è del 48, senza ombra di dubbio.
Confermiamo che è del 48.
Diciamo che però molti di questi dischi sono stati ripubblicati. Quelli del 48 erano ancora su etichetta blu, la classica etichetta blu della Cetra, e poi furono ripubblicati sulle etichette verdi, e qualche volta avendo magari per brani di grande successo come questo, magari due dischi, abbiamo qualche volta siamo incorsi anche noi in qualche errore. Diciamo che la prima pubblicazione, che poi quella che conta sicuramente, è del 1948.
Ascoltiamocelo adesso.
Facciamo ascoltare. Il pianino è partito da Napoli, Oliviero non Olivieri, Oliviero, questo è un altro autore, Manlio, e l'orchestra è la Musica in Blu, diretta dal maestro, grande maestro, Beppe Moietta.
Ballante pianino, chissà dirmi dov'è. Ho perduto qualcosa che era un mondo per me. Quattro cenci d'un cuor con lo stesso dolor sono tristi con me. Il pianino è partito da Napoli, ha lasciato la bella città. Lo scugnito guardando il Vesuvio, solo e triste si sente di già. Più non canta paese do sole, mare chiaro e funicula. Il pianino è partito da Napoli e chissà se mai più tornerà. Malinconico appare ogni vicolo antico, sembra muto quel mare che d'amore cantò. Il pianino è un amico che scordar non si può. Ogni bella balcon quella stessa canzon sospirava con te. Il pianino è partito da Napoli, ha lasciato la bella città. Lo scugnito guardando il Vesuvio, solo e triste si sente di già. Più non canta o paese do sole, mare chiaro e funicula. Il pianino è partito da Napoli e chissà se mai più tornerà. Chiaro e funicula, il pianino è partito da Napoli e chissà se mai più tornerà.
Aldo Donà ed Elena Beltrami, che bella coppia, il pianino è partito da Napoli. So che tu, per farti molto amare dai parenti di Aldo Donà, dovevi dire una cosa che ti abbiamo già cassato due o tre volte, ma a questo punto dilla, dai.
No, io...
No, dilla, dilla, quella cosa che mi dici sempre di Donà, ora, in diretta,
dico,
dilla, dai.
No, su, è vero, dai. Io dico Aldo Donà, io ho molte incisioni di Aldo Donà, è un cantante con una voce molto calda, è un cantante con una voce che emoziona e mi commuove sempre. L'unica cosa, se proprio uno vuole fare il, sai, le famose pulci,
sì.
Era un pochino come Norma Bruni, era un pochino carente negli attacchi, ecco, quindi partiva sempre quel mezzo secondo dopo, quella frazione di secondo dopo, si sente sempre in, tipo in Io solo andrò, oppure in Bocca nel buio, in tutte queste canzoni qua, prima attacca l'orchestra e lui riesce ad arrivare sempre un pochino dopo, ecco, era quella l'unica...
Sì, cioè ci volevano gli occhiacci del maestro, insomma, dai, su.
Ci volevano gli occhiacci del maestro, come c'era il maestro Angelini che tirava le bacchettate sulle gambe di Norma Bruni, per farla attaccare in tempo, e chissà se qualcuno avrà tirato una bacchettata a Donà, evidentemente no, comunque è un grande, grandissimo Donà. E la sua compagna in questa canzone era?
Elena Beltrami. Io spenderei una parola per questa cantante torinese, come la maggior parte delle cantanti dell'Eyar, non è che, a parte insomma la Dolliver, la Termini, ma generalmente pescavano nel Piemonte, e che ha una formazione lirica, perché intanto era molto più giovane delle altre perché era del 31, a 9 anni viene ammessa nel coro di Voci Bianche dell'Eiar. E nel 47 c'è l'ennesimo concorso per voci nuove che la RAI, ormai si chiamava RAI, indice, e lei lo vince e viene affidata all'orchestra di Pippo Barzizza.
Esatto, e le diedero anche un bel soprannome, vero, nell'ambiente radiofonico?
Sì, perché era molto graziosa. E la chiamavano il passerotto, perché aveva questo aspetto molto fragile. In quegli anni erano tutte maggiorate fisiche, no? Insomma, ce le ricordiamo. Insomma, si sa, no? Fine anni 40, ragazzi, erano il periodo di Gilda, la Hayworth.
Panini, c'era Donora Rossi Drago. Dovevano ancora uscire la Loren e la Lollobrigida, ma sarebbero uscite da lì a poco. Quindi lei, no, al contrario di queste maggiorate fisiche cinematografiche, aveva questo aspetto più fragile. Allora venne soprannominata, sia per l'aspetto sia per la voce, il passerotto.
Vabbè, comunque, la Beltrami ha avuto un paio d'anni di grande popolarità, con dischi come la famosa Autunno di Mascheroni, insomma, che sono per anni è stato il suo cavallo di battaglia.
Brivido, ecco, veramente.
E nel 48 incide una canzone di Barzizza e Nisa, che io credo sia una delle più belle canzoni italiane, secondo me. Io la ricordo cantata da Rabagliati, non l'avevo mai ascoltata dalla voce femminile, da una voce femminile, ma devo dire che è molto bella anche questa versione di Elena Beltrami, tra l'altro incisa con l'orchestra del maestro Angelo Brigada per l'etichetta La Voce del Padrone. Ve la facciamo riascoltare, ascoltatela perché è veramente splendida. Grigio è il cielo, Elena Beltrami.
Grigio è il cielo, grigio è il mare, il mondo senza te sembra grigio per me. In un velo tutto appare senza color come il tuo amor, che se ne muore. Chi sei tu che distruggi il mio cuore? Chi sei tu? Ma sei tutto il mio amore. Grigio è il cielo, grigio è il mare, ed io non so se te non ho come vivrò.
No, dite un pochino che non è una bella versione di questa gran bella canzone, quella che abbiamo fatto
ascoltare. Fa venire i brividi, veramente.
Una chicca, veramente.
Splendida.
Qualcuno si chiederà, ma che fine ha fatto Elena Beltrami? No, perché abbiamo dato la biografia, ma poi chiudiamola anche, no? In qualche modo.
Chiudiamola.
Perché anche lei poi a un certo punto ha fatto una scelta di vita, mi pare, no?
Eh sì, lei cosa ha scelto? Ha scelto di diventare professoressa e si è laureata all'università a pieni voti in lettere, si è allontanata quindi per sempre dal mondo della musica leggera, che ha abbandonato gradualmente fino al 1956, anno in cui l'ha abbandonato definitivamente dopo essersi sposata. Quindi si è data alle lettere, all'insegnamento, si è sposata, ha avuto famiglia e dal 56 è una signora felice che si è ritirata a vita privata.
Ritorneremo a Capri, nell'isola d'amore, per rivedere ancora l'incanto del suo mare, dei suoi faraglioni. Si scorge in lontananza mare chiaro, poi c'è la grotta azzurra dall'eco che sussurra parole d'amore. E a sera, quando in cielo cuor l'amor presto si accende, ritorneremo a Capri e li ripeterò torna a Capri. Se vuoi provare
Sbrighiamo ancora un pochino di corrispondenza, perché ne avevamo tanta anche in arretrato e la smaltiremo anche nelle prossime settimane. Ora però andiamo in Calabria, dalle parti di Reggio Calabria, credo, proprio sulla punta dello stivale, per questo messaggio che ci è arrivato il 6 febbraio di Bianco Calesse. Non so se sia uno pseudonimo, un nome oppure un vero nome e cognome. Bianco, abbi pazienza, faccelo sapere magari nelle prossime mail. Vabbè, che il 6 febbraio giustamente ha voluto ricordare un personaggio molto importante della canzone italiana, il reuccio Claudio Villa, che si spense il 7 febbraio del 1987.
Proprio un quarto di secolo fa.
Eh sì, esattamente un quarto di secolo, 25 anni. E io lo ricordo molto bene quell'evento, perché ero a Sanremo in qualità di inviato di una radio per commentare il festival, ero proprio in platea. Quando già nel pomeriggio erano circolate delle voci che era venuto a mancare un importante personaggio, non si sa per quale motivo, però il personaggio che avrebbe avuto un incidente stradale che era, versava in gravissime condizioni, venne detto che era Mike Bongiorno. E quindi noi, sì, no, questa è una cosa che io ricordo molto bene, la dico proprio magari una curiosità. Noi facciamo tutti i servizi dicendo che girava questa indiscrezione a Sanremo, che Mike Bongiorno aveva avuto un incidente stradale proprio andando alla serata del festival, e in qualità insomma di ospite in sala, e pare che fosse molto grave. In realtà era trapelata qualche voce, ma il personaggio che versava in gravissime condizioni era Claudio Villa. L'annuncio arrivò durante la serata e fu veramente uno shock.
Purtroppo devo dare una brutta notizia. E mi sembra doveroso interrompere per un momento questo spettacolo che è fatto di festa, di gioia e di canzoni, per rivolgere l'ultimo applauso a Claudio Villa.
Eh sì, io me lo ricordo, ero piccolino, tu eri là, io ero piccolino, lo vedevo dalla televisione e vidi proprio, mi ricordo, questa voce rotta di Pippo Baudo, questa faccia scura, è scesa un'atmosfera proprio di gelo che venne poi rotta solo dall'applauso, no? Tutti vi alzaste in piedi, mi ricordo ancora proprio come se fosse ieri, tutti vi alzaste in piedi, applaudiste tanto e niente, appunto Villa se ne andò proprio in quel giorno, il 7 febbraio 1986.
Fu uno di quelle casualità, diciamo, che non sembrano neanche tanto casuali, che l'annuncio di un personaggio come Claudio Villa dovesse essere dato dalla platea di Sanremo durante il festival, quando negli ultimi anni sappiamo bene che lui era stato molto polemico nei confronti del festival, e proprio l'anno prima mi pare era andato a cantare in qualità di ospite, e
sempre era a cantare in qualità peggio ancora, perché lui, essendosi scontrato con l'amministrazione e l'organizzazione del festival, che mi pare fosse ancora affidata a Ravera se non sbaglio, in quegli anni cosa fece? Non venne ammesso nei big, e allora lui andò a cantare nelle giovani proposte.
Sì, cioè, voglio dire, c'erano stati un paio di Sanremo prima di questo dell'87 abbastanza tumultuosi che riguardavano
al Calor Bianco. Difatti lui voleva fare il prefetto, gli aveva anche dato la facoltà, diciamo, di decidere se far sospendere il festival oppure no, perché Villa si era accorto appunto che mancavano dei voti per le sue canzoni. Tra l'altro disse un suo fans proprio l'altra sera che queste famose giurie tecniche, demoscopiche, eccetera, del Festival di Sanremo, che sono sempre state ammantate di un alone di mistero, perché è un po' come l'Araba Fenice, no? Tanti anni che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa. Dissero che c'era una giuria in una certa città che non aveva dato neanche un voto a Villa. Allora questo suo fans di quella città proprio telefonò a Claudio Villa e gli disse: guarda che qua non c'è nessuna giuria della RAI, hanno raccontato una palla sul palco del festival, non è vero che qua c'è una giuria, perché non c'è nessuno in questo posto, in questa città, che sta votando. Quindi Villa cosa fece? Denunciò tutto l'accaduto, andò dal prefetto, eccetera eccetera, e ci furono proprio veramente successe, come dicono a Napoli, la qualunque. Poi alla fine appunto il prefetto disse: signor Villa, è a lei la decisione se far sospendere il festival o lasciare andare. Lui, siccome appunto aveva anche tanti altri suoi colleghi che stavano cantando quell'anno, decise di non far sospendere il festival e di farlo arrivare fino alla fine, ma insomma fu veramente un'esperienza molto molto tumultuosa che è ricordata ancora oggi sui giornali e dalle televisioni.
Vabbè, ricordiamo Claudio Villa, poi vi racconto anche che cosa ci ha scritto Bianco Calesse, intanto con una canzone degli Esordi, perché siamo nel 1947 con l'importante orchestra romana del maestro Nello Segurini. Il 28 ottobre di quell'anno, del 47, incise per la Parlophone questa bella canzone, Strada delle Mimose.
Tramonto, il sole agonizzante ha insanguinato il ciglio di ogni monte, languidamente sul colle verdeggiante sta la compagna del mio cuore amante. sorrise con un bacio il cuor m'accese, mentre moriva il sole sulle case strada. Tramonto, malinconia d'autunno, i platani le foglie più non hanno, triste il mio cuore che non sa più tacere, sospira la vento tutto il suo dolore. Cantando la canzone delle attese, ma quella che m'amava non rispose, strada delle mimose, strada.
Strada delle mimose, gli esordi del Reuccio. Io però devo, siccome in mezzo a tante mail di complimenti, di elogi, di ringraziamenti, c'è anche qualche tirata d'orecchie, devo leggere anche questa, perché Bianco Calesso ci è rimasto male, perché proprio in occasione delle trasmissioni del 7 di febbraio, del 6 e 7 di febbraio, non abbiamo commemorato il Reuccio, abbiamo invece, siamo andati in onda con la puntata di Dal fonografo al microsolco dedicata a Fulvia Colombo.
Sì.
Allora, io intanto preciso che non siamo in diretta e quindi se avessimo e speriamo un domani di poter mettere su questa grande radio e quindi tutto sarebbe più fluido, no? Tutto esatto. Ovviamente avrebbe un senso più immediato. Noi purtroppo prepariamo i nostri programmi, poi li mandiamo in onda, non riusciamo a tenere veramente conto di tutto, quindi ce ne scusiamo.
Ce ne scusiamo e speriamo di aver fatto ammenda oggi parlando un pochino di Villa e facendo ascoltare qualche sua bella interpretazione.
Certo.
Oltre a questa Strada delle Mimose, che appunto registrò nell'ottobre del 47 con l'orchestra di Nello Segurini, in un momento, scoop, in un momento in cui nell'orchestra di Segurini cantò anche la Pampanini, quindi dall'ottobre al dicembre del 47 cantò alla radio con l'orchestra di Segurini e incise per la Parlophone. Due esordienti appunto c'erano Silvana Pampanini, che poi divenne una grande amica di Claudio Villa, una andò nel cinema e poi lui invece procedette con la sua strada musicale. Facciamo ascoltare un'altra canzone ora di Claudio Villa.
Certo, andiamo nel 1955, questa l'ho scelta personalmente intanto perché la ritengo una delle più belle canzoni napoletane, poi per rendere omaggio anche al Claudio Villa, grande protagonista della musica del sud, della musica di Napoli, come tutti i più grandi, come Buti, come Gigli, come insomma, i più grandi si sono cimentati nella canzone,
grande musica napoletana,
nella canzone napoletana, e i più grandi sono riusciti a farlo bene, quelli un pochino meno grandi potevano magari farne a meno, ma Claudio Villa lo ha fatto alla grande. Questa Doie Stelle So Cadute di Mangeri con l'orchestra Vis diretta dal maestro Gino Conte, partecipò al Festival di Napoli del 55 ed è secondo me una gran bella canzone, una gran bella registrazione del Reuccio.
Tremano due stelle mie sovane, sospirano d'amore e a luna sta guardare. Cammina in coppa all'onna una canzone, ubbiente passa voce, poi marena. E canta ne sirena, amore mio, addormati con me, non te scetà. Due stelle so cadute mezzo mare, due stelle che tremavano d'amore, n'amore ch'io dolce carnale, n'amore che in cielo non può star. Due stelle so cadute sospirose, due cuori innamorati di sto paese, addosso ride chi agna tutta vita, dell'amore fa morire campa. Addosso ride chi agna tutta vita, dell'amore va morire campa.
Beh, ne converrete con me, insomma, un grande interprete della canzone non può non essere un grande interprete anche della tradizione napoletana.
Già, anche necessariamente.
Delle, sì. Non solo di quella classica, delle canzoni napoletane, insomma, quelle più rimestate, ma anche delle nuove che venivano proposte quando il Festival di Napoli era una manifestazione molto importante.
Molto importante, che appunto rivaleggiava con Sanremo, perché tanta importanza aveva Sanremo, tanta importanza aveva il Festival di Napoli.
Oh, io ho un ricordo particolare, lo voglio dire, di Claudio, sì, Villa, perché è il ricordo di un ragazzo di 25 anni, 26, quelli insomma che avevo io, che veniva mandato quale inviato a Sanremo e spesso si beccava tanti vaffa da personaggi che se la tiravano alla grande, che erano le varie Marcella Bella, no, insomma, queste qui. No, voglio dire che tu andavi ovviamente molto umilmente a chiedere un'intervista e ora non è il momento, no, non vedi che mi sono messa qui per non essere distratta, ti rispondevano un po' malamente.
Certo,
e ricordo il grande Claudio Villa arrivare proprio davanti all'Ariston, perché negli anni 80 il festival lo facevano già lì, a bordo della sua motocicletta, perché lui arrivava direttamente a Sanremo in moto, io non lo so.
Era un bolide.
Come faceva? Con queste giacche di pelle ovviamente adatte alla figura del perfetto centauro. Arrivava lì dopo un viaggio magari o dall'albergo, che Claudio, mi dici due parole, era sempre disponibile, era veramente un eterno ragazzo.
La grandezza, vero, dei veri personaggi grandi.
Chi ha detto che Claudio Villa se la tirava, dice una, almeno per quanto mi riguarda, dice una, allora se Claudio Villa se la tirava, che cosa facevano altri personaggi in voga in quegli anni 80 di cui preferisco non fare il nome, insomma, perché
esatto,
Claudio Villa non mi ha mai rifiutato un'intervista. Devo dire, lui e Mino Reitano e Little Tony furono sempre squisiti.
Vedi, benissimo.
Lo voglio dire. E proprio a dimostrazione di questo grande personaggio che amava la vita e che amava viverla in un certo modo, e quando forse alla fine si rese conto che non avrebbe più potuto viverla in quel modo, io credo che fece anche delle scelte drastiche. Ve lo voglio far riascoltare in questa incisione del 22 dicembre del 1967, il Concerto alla Vita, firmato da Bixio, Cherubini e Concina, e con l'orchestra di Giancarlo Chiaramello è il Claudio Villa degli anni 60, il Claudio Villa delle canzonissime, dei Senza Rete, il Claudio Villa televisivo che tutti ricordiamo. Qualche volta amava rendersi antipatico, però non ci riusciva, secondo me, perché non era nel suo DNA l'antipatia.
È vero.
Nell'aria mi sembra sentire un concerto d'amore. Tu hai preso una nota e mi hai detto un dolcissimo sì. Credimi, credimi, è splendido amare sì così. La vita è tutto il bene che mi vuoi. Nostro mondo siamo noi, stringendoti al mio cuore, sentirai, sentirai la dolce melodia del nostro amore. Io vedo il sole in fondo agli occhi tuoi, il nostro amore è un tesoro di felicità. Nessuno al mondo mai lo ruberà. Stringendoti al mio cuore, sentirai, sentirai la dolce melodia del nostro amore. Io vedo il sole in fondo agli occhi tuoi, che mi sorride e non si spegne mai. Il nostro amore è un tesoro di felicità.
Beh, siamo con questa canzone degli anni 60 arrivati all'ultima parentesi di Dal fonografo al microsolco, esatto. Quando ci occupiamo proprio degli anni 60, e oggi lo facciamo ringraziando Bruno Carazzato, che non è solo un esperto della, insomma, della musica degli anni 40-50, è un collezionista di tutto.
Grande collezionista.
Esiste la discoteca di Stato e la discoteca Carazzato. E quindi...
No.
Ciao Bruno, noi non possiamo che ringraziarlo per i tanti omaggi e molti brani, insomma, che ci dà modo di trasmettere, come l'amico Mastro Rocco, che è un altro che, insomma, non ha una casa, ha un archivio, è un museo vivente, insomma, di brani, e quindi molte di queste cose arrivano da questi nostri amici, arrivano dall'amico Solinas, arrivano da Remo Faggi, arrivano da Emilio De Paoli, che ci sta mandando tutta la discografia di Natalino Otto. Cioè, voglio dire,
una cosa meravigliosa, ragazzi, guarda, meno male che esistono amici così, sì. Grazie amici, grazie ragazzi.
Allora Bruno, e grazie per i ragazzi, dice Bruno, ci ha mandato Michelino, che fu un ragazzo, vedi, ecco, proprio degli anni 60, che ha sconvolto un pochino tutta la quotidianità della musica italiana. Andavano molto i ritmi latinoamericani, il cha cha cha, le rumbe, le cose, e lui ha cavalcato quest'onda, e vabbè, intanto per farvi capire chi è, ve lo facciamo ascoltare nella canzone più famosa.
È già il suo cia 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 della segretaria.
Cia 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 della la segretaria, cia cia cia, che la sappi meccanografa, cia cia cia, che la segretaria.
Chi non la ricorda questa canzone, dai, insomma, chi c'era sto cia 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 se l'è ballato, no? Era un successo internazionale, ma in Italia fu conosciuto proprio per Michelino.
Tramite la voce, ecco. Sì.
Michelino sì. Che venne invitato a incidere dischi, lui faceva serate, credo, faceva night, era un pochino un gruppo, c'erano i Francesco e Franco e i G5 in quegli
sì.
anni, e
sì.
il gruppo che rivaleggiava con Franco e i G5 per tutti i successi internazionali, farli ballare nei night, era quello di Michelino e il suo complesso. E andatevi a vedere la nostra pagina che abbiamo preparato sul sito, ora non sto qui a darvi la formazione del complesso e tutto, insomma sprondiamo un attimino, però insomma vale la pena di conoscere qualche cosa di più. Nel 62 incise,
sì.
il 3 maggio del 62 incise una canzone tutta italiana che aveva però delle sonorità molto internazionali, molto europee, cioè sarebbe
sì.
piaciuta a Monti, alla Merkel e a questi personaggi qui. Lisbona di notte.
Lisbona di notte, Lisbona di notte, Lisbona, la musica di un fado, stanotte m'ha guidato ancora qui da te. Lisbona, che ha pianto tante volte, girando per il mondo, non ti può dimenticar. Lisbona di notte, Lisbona sta dormendo pigramente, e il vento la carezza dolcemente. Le strade si son fatte tristi e vuote, e tutte le chitarre sono mute. Il tago nella notte a 100 voci, i monti sono grappoli di luci. Il cielo sembra fatto di velluto, per te, Lisbona del mio cuore. Lisbona.
Guidato ancora.
bellissima questa Lisbona di notte, canzone tutta italiana ma di respiro europeo, scritta da Malgoni e Gramazio. Questa era su supporto Primary.
Primary, giusto? Che era l'etichetta che, per la quale Michelino incise per gran parte, insomma, tutto il suo periodo più fortunato, ed era l'etichetta di un discografico molto importante, Ansoldi, che poi fondò la Rifi, collaborò con Gorni Kramer, e la Primary era l'etichetta un po', insomma, il direttore artistico credo che fosse proprio Kramer, quindi uno che ci chiappava, e di personaggi ne hanno lanciati tanti, da Fred Bongusto a poi Lazzanicchi, insomma, hanno macinato veramente, e purtroppo è un'altra di quelle etichette italiane che anche la Rifi è svanita nel nulla. Vabbè, per salutarci vi abbiamo abituati a un flexi, e allora oggi prendiamo un flexi di Michelino. Poteva uno come Michelino non incidere un disco del Musichiere? Ma certo che no. Lo fece nell'estate del 1959, allegato alla rivista numero 28, appunto, che era in edicola in quel mese di luglio, prendendo un brano di Bart Baccarat, che era immenso, successo del momento, e solo che Michelino la rifece nel modo che tra poco vi faremo ascoltare, perché non è proprio una magic moment,
diciamo, di quelle classiche, è una magic moment arrangiata alla maniera di Michelino,
un po' così, Giacomo, così. Io ti ringrazio di essere intervenuto,
alla prossima,
scriveteci, ciao, mi raccomando, speriamo di esservi stati fedeli compagni anche oggi in questo viaggio musicale, e ci risentiamo la prossima settimana.
Ciao a tutti.
Magic moment, merry weaving sharing. Magic moment, when to cut our caring. I can't hear never forget the moment we kissed in a hotel hall. The way and the cock to try to keep walk talking the slow.
Avete ascoltato?
Dal fonografo al microsolco. Un programma ideato da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Moment, feel.